Corpo e cuore, salute e sentimenti, l'argomento è molto particolare. Che cosa fare nel caso si subisca una violenza? Dove andare? Cosa fare? Cosa invece assolutamente non si deve fare, anche se istintivamente magari la prima cosa che si fa è lavarsi, per esempio. Immagino, insomma, subita una violenza, d'impeto e d'impulso è la prima cosa che si fa, invece si eliminano magari delle prove importanti. Insomma, ci sono tanti accorgimenti da tenere in considerazione. Andiamo a parlare di questo tema così sensibile, così particolare, con la professoressa Alessandra Graziottina, direttrice del Centro di Ginecologia al San Raffaele Resnati di Milano. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, scusate la voce, ma un po' rogga.
No, l'influenza è normale, insomma, so che ha colpito più di una persona. È lo stesso, assolutamente. L'importante è il contenuto, e come al solito veramente forte di quello che dice. E per quanto riguarda, ecco, un argomento così forte come la violenza, nel momento in cui si subisca, rivolgendoci magari alla vittima che subisce questa violenza, come ci si deve comportare? Quali sono gli step fondamentali?
Bene, ne parlo molto volentieri, perché purtroppo tante volte è proprio sulla mancanza in queste informazioni che poi si costruisce quella insufficienza delle prove che condanna la donna a una doppia violenza: averla già subita e vedersi anche vedere il violentatore non condannato, perché appunto le prove sono insufficienti. Quindi, già come lei accennava, la prima cosa da fare è non lavarsi dopo la violenza. Questo perché il gesto di lavarsi, che è assolutamente comprensibile dal tuo punto di vista umano, per togliersi di dosso non solo lo sporco fisico, ma anche simbolicamente l'oltraggio che è stato subito, va invece assolutamente evitato. Perché? Perché ci toglie via quelle tracce di violenza, in particolare le macchie di sangue, di sperma, peli, capelli, i frammenti di cute e sangue sotto le unghie quando la ragazza cerca di difendersi in tutti i modi, tutti elementi biologici essenziali per la perizia e per l'identificazione dell'aggressore. Quindi già questo, io spero naturalmente che si faccia solo un discorso teorico, ma visto i dati di questi giorni, che è un bollettino di guerra, è meglio essere chiari proprio su come fare per tutelarsi anche dal punto di vista del riconoscimento del danno e della tragedia subita. Naturalmente è fondamentale rivolgersi immediatamente al pronto soccorso, meglio ancora presso un centro antiviolenza. In genere, se c'è un centro qualificato nelle vicinanze, per esempio a Roma c'è sicuramente, gli ospedali di riferimento di pronto soccorsi riferiscono a quel centro. Perché? Perché ovviamente dove il personale è specificamente preparato è più probabile avere poi un referto assolutamente rigoroso e avere una raccolta di prove e documentazioni ineccepibili. Allora, che cosa farà il medico al momento della visita? Innanzitutto il medico redige un referto, che è un elemento essenziale poi per poter procedere per tutto l'iter anche giudiziario. Questo referto consiste nel report, nel riportare innanzitutto la visita medica generale. Questo perché in una situazione di violenza è possibile avere danni cospicui, dagli ematomi alle fratture, alle lesioni dei denti, alle lesioni del naso, delle cartilagini. Insomma, si possono essere veramente situazioni drammatiche, tanto è vero che purtroppo qualche donna anche a Roma è stata uccisa dopo la violenza, non solo appunto riportando le ferite. La visita ginecologica, che è evidentemente essenziale, ma durante la visita vengono fatti altri prelievi indispensabili. Innanzitutto il prelievo del muco vaginale per accertare che ci sia presenza di sperma e poi identificarne il proprietario, come si può dire, il materiale biologico ovviamente per la prova del DNA, ma anche importantissimo una prima linea di esami per accertare la presenza di eventuali germi patogeni. Però devo ricordare, come già anticipavamo la volta scorsa, che molte infezioni hanno tempi di latenza diversi. Che cosa vuol dire? Che il germe entra, ma manifesta la sua presenza con settimane o mesi di ritardo, avendo proprio questa diversa gestazione, questa diversa incubazione. Ecco che allora, dopo questi primi esami, bisognerà fare comunque dei controlli successivi, sia genitali che plasmatici, per escludere di aver contratto una serie di germi, la gonorrea, che dà manifestazioni dopo 4-5 giorni, la clamidia, la sifilide, l'herpes, il papillomavirus, l'AIDS e altre ancora. Ricordiamoci che sono 30 le malattie potenzialmente trasmissibili in un contatto sessuale, e in particolare è importante sapere che contro le forme virali noi non abbiamo l'antibiotico che ci consenta di bloccarle sul nascere, come invece può succedere per la gonorrea, per la clamidia e anche per la sifilide. Se la donna è in età fertile, attenzione, un rapporto subito soprattutto se lei non sta facendo contraccezione, non sta prendendo per esempio la pillola o il cerotto contraccettivo, ecco che c'è un rischio concreto di gravidanza, di restare incinta. Ecco che allora è importante che venga considerato anche il rischio di un eventuale concepimento, e quindi dovremo considerare la contraccezione d'emergenza, che diventa necessaria per scongiurare anche questa tragica possibilità. Lo dico però di pensarci anche per le moltissime donne, quel 93%, che ancora non denuncia per una serie di ragioni, perché anche in questo caso il pensarci evita poi di trovarsi nella condizione drammatica di una gravidanza e dover scegliere se un'interruzione o tenersi un bambino nato da una situazione così tragica. Poi, importantissimo, come deve essere fatto questo referto. Se andiamo a un centro di violenza sarà fatto in maniera ineccepibile, se andiamo nel piccolo pronto soccorso magari di un piccolo ospedale, non sempre magari il medico ha una preparazione accuratissima sul come redigere questo referto. Allora alcuni consigli pratici. Innanzitutto bisogna chiedere che vengano descritte in modo accuratissimo tutte le lesioni subite, in modo sistematico, con una descrizione dalla testa ai piedi, grassi, morsi, lacerazioni tessutali, lesioni ai denti, ma anche fratture o segni percosse. Per esempio i lividi, dove sono i lividi? Perché un livido all'interno delle cosce è la prova di una divaricazione forzata che non può essere confusa con i segni di un rapporto un po' ardente, un po' vivace, però tra consenzienti. Poi, è bene che la donna chieda di essere esaminata in piena luce, non in quegli ambulatori magari con la luce non perfetta. Perché? Perché ogni lesione deve essere descritta, fotografata, perché la foto di nuovo dà una prova indiscutibile delle lesioni che stiamo esaminando e deve essere riportata nella documentazione. E poi non bisogna accettare un referto generico del tipo ferite lacero-contuse diffuse oppure chimosi diffuse. No, l'accuratezza è l'alleata assoluta di una prova indiscutibile. E poi, attenzione, fare un referto molto accurato non obbliga alla denuncia, ma se una donna poi vuol fare denuncia è essenziale avere il referto. E più accurato è, maggiori sono le probabilità che le prove siano considerate inequivocabili. Naturalmente poi daremo anche le indicazioni per un centro antiviolenza, non solo dal punto di vista del referto, ma naturalmente anche del supporto, per avere un supporto psicologico.
Professoressa, lei ha citato per l'appunto il tema della denuncia, un tema molto caldo in questi giorni, perché finalmente un decreto antiviolenza tutela anche a livello economico le donne che vanno a denunciare un abuso subito, una cosa che fino ad oggi non accadeva assolutamente. Ricordiamo il suo intervento molto, molto sentito dello scorso appuntamento, quindi qual è la sua emozione oggi, qual è il suo pensiero oggi nei confronti anche di quello che riguarda le nuove normative sul campo delle denunce?
Mari, senz'altro ho questa legge, questo decreto sul fatto che le donne violentate che denunciano l'abuso subito possano essere difese a spese dello Stato in base alle norme del gratuito patrocinio, questo recita il decreto, è una notizia fondamentale e mostra anche un'assunzione di responsabilità da parte del nostro governo verso questa situazione. Quindi questo è sicuramente un ottimo passo avanti, anche perché altrimenti prima le donne, quelle poche, che già avessero il coraggio di rompere il muro del silenzio e di fare denuncia, si trovavano poi ad accollarsi tutte le spese legali, spesso elevate, pesanti da sostenere, soprattutto per chi ha già redditi bassi o è casalinga, pesanti per lei, pesanti anche per la sua famiglia. Se poi si pensa che il giudizio è eterno, ci vogliono anni e anni per ottenere giustizia, ecco che la situazione era quella veramente di un ulteriore sfregio, sia per la durata eterna dei processi, sia per la mancanza di una giustizia vera. Quindi, senz'altro, avere la possibilità del gratuito patrocinio, quindi di essere aiutate in questo percorso, da un'assunzione di responsabilità da parte dello Stato. Questo mi sembra molto importante, è senz'altro un passo avanti di grandissima importanza. Tuttavia, con altrettanta fermezza, devo dire che noi donne, in questo momento io mi sento di dar voce alle altre donne, e non solo, non parlo solo da medico, ma da donna. Io credo che tutte noi potremmo vedere approvato subito un altro decreto, quello sul processo per direttissima, come fanno per esempio paesi civili in come Germania, che verso gli stupratori ha delle idee chiare e una giustizia coerente. In Italia invece per alcuni la giustizia può essere velocissima, per altri di un'estrema lentezza. Per esempio, la ragazza che è stata stuprata a Parma lo scorso anno in estate da un gruppo di rumeni, non è stata nemmeno ascoltata ancora dal giudice per le indagini preliminari. Che cosa vuol dire che non è stata nemmeno ascoltata? Vuol dire che i suoi violentatori sono ancora beatamente a piede libero. Vuol dire che sono liberi di muoversi incontrollati, di violentare altre donne o di andarsene all'estero definitivamente impuniti. Allora voi direte, è un'eccezione? No, purtroppo questa è la norma. Regola. Quindi io credo che tutte noi donne dovremmo fare ancora più pressione, dico non solo noi donne, anche gli uomini che ci amano e ci rispettano, che sono molti in questo paese. Quindi dobbiamo unire le forze sane di questo paese, che sono molte, ma fanno meno rumore di quelle negative, perché si possa riottenere quella sicurezza nella nostra terra che è doverosa, non solo per noi donne, ma è doverosa per gli anziani, è doverosa anche per quegli immigrati che subiscono invece, che sono la parte debole dell'immigrazione, non sono tutti per fortuna violentatori o stupratori, e purtroppo questo clima di guerra ci porta poi a una lettura indiscriminatamente aggressiva anche nei confronti di quelli che effettivamente invece si comportano bene e meritano tutta la nostra solidarietà e il nostro aiuto. Quindi io credo che sia anche importante in questo momento di dolore e di rabbia mantenere comunque la serenità di giudizio, e ma per farlo abbiamo bisogno di sentire che lo Stato ci è vicino, non solo con questa misura senz'altro importante del gratuito patrocinio, ma soprattutto sulla velocità del processo e sulla certezza della pena, senza sconti, senza attenuanti e senza indulti.
L'ultima cosa che le vogliamo chiedere prima di salutarla, era un'iniziativa che era stata qualche tempo fa portata avanti proprio dalla capitale, di equipaggiare le ambulanze di uno psicologo che possa essere d'aiuto e sostegno immediatamente dopo appunto l'arrivo sul luogo dell'evento stesso. Secondo lei potrebbe essere utile?
Ma io credo che lo psicologo possa avere un suo ruolo non solo nella violenza, le devo dire, perché ci sono molte situazioni, lei pensa alla persona che ha subito l'infarto o altro, che possono, o un incidente ma è ancora cosciente, può avere bisogno anche di un altro tipo di conforto. Devo dirle però, per l'esperienza anche diretta, nel senso di aver magari avuto degli incidenti o altro, o di aver assistito persone che hanno avuto incidenti, che perlomeno qui al nord, ma spero e mi auguro che la situazione sia uguale anche al centro-sud, la qualità dell'assistenza trovata nelle ambulanze è straordinaria. Io ho sempre trovato infermieri di una bravura, di una competenza, di una velocità nello stesso tempo, anche di una dolcezza nel lavorare con la persona traumatizzata o malata, e medici molto preparati, per cui in questa attenzione, in questa dedizione, in questa competenza c'è anche di fatto uno straordinario conforto psicologico, perché il conforto che viene dal dire mi prendo cura di te, farò il possibile perché tutto possa andare per il meglio. Ecco, io penso che questo sia un messaggio straordinario. Comunque, in alcune situazioni poter avere anche la possibilità di un dialogo specifico credo possa essere un aiuto, naturalmente nella forma anche della riservatezza, ecco perché probabilmente è meglio averlo nel centro antiviolenza, come di fatto c'è, perché lì nella riservatezza, nella privacy, in una stanza dedicata, lo psicologo o la psicologa opportunamente formati possono dare alla donna che ha subito la violenza, magari dopo la visita medica, già un primo aiuto. Forse questo sarebbe meglio che non essere nell'ambulanza.
Bene, grazie mille professoressa. Intanto in diretta diciamo anche che alcuni ascoltatori ci stanno ponendo delle domande che vorrebbero fare a lei, quindi gliele gireremo e cercheremo di affrontarle nei prossimi appuntamenti. Potete leggere tutto quello che riguarda il tema trattato quest'oggi sui siti della professoressa Alessandra Graziottin, www.alessandragraziottin.it o www.fondazionegraziottin.org, anche quello che riguarda le nuove strategie antiviolenza. Quindi grazie mille professoressa, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi e buona settimana a tutti.
Grazie.